quindi eccoci a dare un'occhiata a ASP.NET Core. .NET è stato rilasciato nella versione 1.0 nel 2001. In realtà le prime beta sono del 2000 e la prima idea è del 98-99, quindi quando hanno rilasciato ASP si erano già resi conto che per fare un certo tipo di applicazioni più complesse non andava bene. Non ci voleva sicuramente un genio, però all'epoca il mercato era completamente diverso, no? All'epoca, diciamo che nel 2001 era molto più normale fare applicazioni per il desktop che fare applicazioni per il web, e quindi nasce il .NET Framework, che era pensato soprattutto per le applicazioni desktop, a cui hanno aggiunto ASP.NET, che sicuramente ha fatto da traino, e poi però sono state introdotte tutta una serie di tecnologie che nel 2001 era difficile pensare, quindi abbiamo avuto Windows Mobile, io intendo Windows Mobile quello 5, quello Legacy, abbiamo avuto Windows Phone, abbiamo avuto Windows 10, Windows 8 che hanno un runtime basato sul .NET Framework, e abbiamo avuto ASP.NET Core. In tutto questo noi abbiamo in realtà avuto un, anche se non ce ne siamo mai accorti, abbiamo avuto delle versioni del .NET Framework incompatibili l'una con l'altra, cioè il .NET Framework era pensato specificamente per quel tipo di workload, poi avevamo il Compact Framework pensato solo per Windows Mobile, i due erano incompatibili sia dal punto di vista delle classi sia dal punto di vista binario, quindi io non potevo fare un'applicazione e semplicemente ricompilarlo oppure fare una libreria e condividerla. È uguale con Silverlight, abbiamo avuto lo stesso problema, no? Non era possibile fare una libreria Silverlight e condividerla. E quindi, come ben sapete, c'è stata l'introduzione delle Portable Class Library e tutta una serie di altri problemi che sono derivati da questo approccio. In realtà .NET Core, anche se non ce ne siamo mai accorti, esiste già dal rilascio di Windows 10 in una versione specifica per la Universal Windows Platform, ed è per certi versi lo stesso tipo di runtime e di tool che poi andremo a sfruttare con ASP.NET Core. Okay? In realtà Windows Store usa una versione specifica di .NET Core che poi si appoggia ad un'altra tecnologia chiamata .NET Native, che fa una roba ancora più interessante, cioè compila il codice che noi scriviamo in C# per .NET in codice nativo. Questo per offrire performance superiori e in scenari tipo quello delle app, dove io ho uno store e quindi posso sapere, perché dall'altra parte me lo chiede il device, per quale piattaforma io devo compilare, se x86, x64 o ARM, diventa molto più facile poter servire una versione già compilata di quella particolare applicazione in nativo per quella piattaforma. Che cos'è ASP.NET Core? ASP.NET Core è una versione nuova che si basa su .NET Core. In realtà la scelta è abbastanza semplice, cioè per un certo periodo, probabilmente per i prossimi 10 anni, voi avrete sia .NET Framework, che è il framework a cui siamo abituati, con tutte le funzionalità che noi conosciamo, con WPF, con WCF, con ASP.NET, con WebForms, con Visual Basic, con una qualsiasi classe che voi già oggi utilizzate e conoscete e che continua ad essere supportata. Il problema, tra virgolette, che poi in realtà non lo è che .NET Framework funziona solo su Windows, ok? Ed è pensato come già conoscete, no? Sapete che il .NET Framework quando parte c'ha quei 20 MB di RAM che occupa, perché è così che è stato creato nel 2001, perché nel 2001 diciamo che era molto più normale progettare il framework per un utilizzo desktop, e in un ambiente desktop sprecare 20 MB per un'applicazione che parte non sono la fine del mondo. Oggi in un ambiente web dove abbiamo bisogno di alta scalabilità, di performance, sprecare 20 mega è uno spreco e basta, solo per far partire il runtime, per servizi che non useremo. .NET Core quindi è una specie di reboot, se volete, del .NET Framework, che è prima di tutto open source, cioè se voi andate su github.com/.NET trovate il codice sorgente, le pull request, cioè se voi trovate un bug e pensate di poterlo risolvere potete fare una pull request, non so se siete avvezzi a queste cose qua, ma sicuramente trovate e potete segnalare bug, e le persone del team vi dicono in tempo reale, no, quel bug se lo fixeranno oppure no. È un modo completamente diverso di sviluppare un framework per noi che non siamo abituati ovviamente a questo approccio. E la caratteristica scusatemi, che lo rende molto interessante è sicuramente il suo supporto cross platform. Pronti Via funziona sia per Windows che per macOS che per Linux, ed è supportato su tutte e tre queste piattaforme, quindi non è come Mono, che per certi versi, no, magari qualcuno di voi ha usato Mono su Linux, lì il supporto è così, cioè è un effort che qualcuno ha messo nel portare parti di ASP.NET su Linux, ma non è garantito che funzioni tutto. Qui in realtà Microsoft ha un commitment a fare in modo che funzioni bene sia su Windows che su Linux che su macOS, e questo è un approccio molto interessante. Poi .NET Core parte da un presupposto che è abbastanza chiaramente scontato oggi, cioè che per distribuire la nostra applicazione noi possiamo chiaramente distribuire anche il runtime che scegliamo noi insieme all'applicazione stessa. In un'epoca in cui andiamo verso di più, sempre di più verso i container, non so, magari avete sentito nominare Docker, ma in realtà adesso arriva anche una versione specifica di Windows che si chiama Windows Server Nano, che offre questo tipo di tecnologia. Poter avere l'applicazione con il suo runtime senza dover installarlo a livello di macchina è un vantaggio, perché io posso scegliere la versione che voglio, quindi posso scegliere ASP.NET 1.01 perché so che in quella particolare versione ho delle funzionalità che mi servono, e distribuire la mia applicazione insieme al runtime stesso senza dover aspettare che qualcuno aggiorni per me la macchina. Questo mi consente chiaramente di stare sempre sull'ultima versione, o di decidere di avere una versione e non avere nessun conflitto perché sul server ne viene installata un'altra, ok? Poi .NET Core è modulare e ottimizzato per il cloud. Che vuol dire ottimizzato per il cloud? Vuol dire che non per forza voi dobbiate usare Azure. Il cloud è un approccio a fare in modo che le nostre applicazioni siano performanti e non sprechino risorse. Si dice ottimizzato per il cloud perché tipicamente, siccome nel cloud pagate per il consumo che fate delle risorse, meno sprecate memoria, meno sprecate CPU e meglio è. Ma in realtà potete benissimo installarvelo sulle vostre macchine, potete installarlo sul vostro provider preferito, eccetera eccetera, ok? Il .NET Framework resta la soluzione quando voi volete sviluppare applicazioni per il desktop, quando volete delle funzionalità che non trovate ovviamente in .NET Core. Tenete presente che .NET Core è in una versione 1 proprio perché è un reboot, quindi mancano delle funzionalità, non è completo, e tenete presente che ovviamente voi avete un set di funzionalità comuni, cioè se conoscete C#, C# 6 c'è su .NET Core 1 e c'è anche su .NET Framework 4.6. C# si basa su RuiJIT, che è il nuovo jitter che è stato introdotto con Roslyn e compagnia varia, e ce l'avete sia su .NET Framework che su .NET Core. Le librerie che conoscete in buona parte sono disponibili sia su .NET Core che su .NET Framework, però dovete fare una scelta a monte, cioè la vostra applicazione può essere pensata per .NET Core o per il .NET Framework, non per entrambi, che non è un grosso limite, fin tanto che non dovete produrre ovviamente delle librerie che girino su entrambi. E per questo Microsoft ha creato un nuovo approccio che va a soppiantare le Portable Class Library, che si chiama .NET Standard. In realtà il discorso è un po' complesso, non è questa la sede per approfondirlo, ma se vi interessa abbiamo una track ai community days che ci saranno dal 21 al 22 settembre qui, dove approfondiremo in una giornata e più .NET Core, ASP.NET Core, e c'è una sessione anche su .NET Standard dove potete approfondire meglio questi temi. Sappiate che essendo una versione 1 ovviamente alcune cose dovete impararle di nuovo. Non è detto che siano completamente diverse da come lo fate, però il concetto è che non c'è un percorso di migrazione, tasto destro migra a .NET Core, ok? Questo perché sia chiaro. Quindi se voi per esempio volete continuare a usare WebForms, dovete restare su .NET Framework. Il motivo per cui WebForms non c'è in .NET Core è che tipicamente chi sviluppa per WebForm è in un ambiente enterprise, cioè oggi se voi non siete in un ambiente enterprise difficilmente vi mettete a fare un'applicazione per WebForm, ok? Perché ha tutta una serie di motivi storici per cui è fatto in quella maniera, ma è sostanzialmente un oggetto molto poco flessibile, è molto poco modulare ed è impossibile renderlo modulare perché in 10 anni l'hanno reso quello che è un mattone che sta lì e spostarci i pezzi è molto difficile. Quindi .NET Core, se scegliete di sfruttarlo, in realtà è il runtime che è dietro sia ad ASP.NET Core sia all'Universal Windows Platform. Ovviamente in questa fase ci concentreremo su ASP.NET Core. E quindi voi avete pronti via una scelta. In realtà all'inizio forse voi avete sentito come nome ASP.NET 5. Questo nome è stato rimosso perché creava confusione, perché poteva dare l'illusione alle persone che dal framework barra ASP.NET 4 al 5 ci fosse un percorso di migrazione, invece non c'è. E hanno deciso di chiamarlo Core, perché in realtà è un subset del .NET Framework, ok? È una sottoinsieme. Molto interessante è il fatto che ASP.NET Core sia molto molto performante. Ci torneremo poi alla fine della sessione. Forse la caratteristica più interessante di tutte è proprio questo di avere delle performance estreme rispetto a ASP.NET 4.x. E il motivo è che rifacendolo hanno potuto togliere tutta una serie di funzionalità che avevano messo all'interno all'epoca quando avevano pensato il framework, soprattutto per le applicazioni desktop, e quindi hanno cambiato un po' approccio. Quindi come funziona? Noi tendenzialmente ci riferiamo a .NET e ASP.NET con un nome, probabilmente l'avete visto, con un numero, scusatemi, di versione al cui interno c'è il nome, c'è l'anno, no? Quindi parliamo di 2015, perché è stato iniziato nel 2015, in realtà poi è stato rilasciato 2 giorni fa, lunedì, 3 giorni fa. E un altro dei motivi che vi può portare a scegliere una roba piuttosto che un'altra è anche il fatto che non c'è supporto per Visual Basic oggi in .NET Core. Arriverà in futuro, e quindi se voi oggi siete sviluppatori Visual Basic avete 2 possibilità: continuate a usare il .NET Framework oppure provate C Sharp. Ok? C'è qualcuno che sviluppa principalmente Visual Basic? Molto bene. Bravo, tu sei uno di quelli che è passato. Bisogna cambiare nella vita, non troppo, ma bisogna cambiare. Quindi esatto, cambia tutto quello che c'è intorno, perché non dobbiamo cambiare noi. E quindi diciamo che noi oggi ci concentriamo su questa parte qua, sulla parte destra, e ci concentreremo in maniera specifica su quello che ci dà vantaggi come sviluppatori web. Però ci sono tutta una serie di altre cose che dovete tenere presente quando scegliete la tecnologia, perché chiaramente se non c'è Visual Basic, voi avete fatto un grosso investimento su Visual Basic, avete 2 possibilità: o buttate l'investimento oppure continuate a restare sul .NET Framework. Ok? Voi conoscete come funziona più o meno ASP.NET, è un casino, no? Sapete che c'è l'integrazione di IIS, System.Web, che è un assembly tipo da 5 mega dove all'interno c'è qualsiasi roba il signore abbia creato per il web. Sapete che c'è la base class library con le librerie di base, sapete che c'è il CLR che è il runtime, sapete che c'è tutto uno strato che serve per collegare Windows ad IIS, ad ASP.NET, e probabilmente sapete che è molto molto complesso. ASP.NET 5, scusatemi, ASP.NET Core è l'abitudine, invece è molto più semplice, perché all'interno ha un runtime che viene chiamato CLI. Qui trovate scritto DNX perché era il vecchio nome, non ho aggiornato le slide. Avete NuGet che serve per ripristinare i pacchetti, avete sì un'integrazione con IIS, ma non è obbligatoria, cioè se voi volete prendere la vostra applicazione e farne il self-hosting potete farla tranquillamente, cioè se voi volete metterlo dietro un reverse proxy dove in realtà davanti c'è Apache siete liberi di farlo, dietro un bilanciatore e file perché non volete usare IIS siete liberi di farlo, perché in realtà c'è un server web molto leggero che si chiama Kestrel, pensato per questi scenari. In realtà poi c'è anche l'integrazione con IIS, potete continuare a usarlo su Windows eccetera eccetera, ma non è obbligatorio. E soprattutto, come potete vedere, è tutto molto più semplice. Il motivo è tutto riconducibile al fatto che, essendo cross platform, tutta una serie di cose che prima c'erano non hanno più senso, perché bisogna rendere più snello per avere performance. ASP.NET Core quindi possiamo tranquillamente vederlo come un runtime più MVC, In realtà all'inizio veniva chiamato MVC 6, oggi viene chiamato MVC Core 1, perché non è perfettamente compatibile al 100% con MVC, che conosciamo, per il semplice motivo che ovviamente, ancora una volta, ha delle feature in meno rispetto a MVC 5, ma quello che manca in realtà è tutto gestibile, più web API, quindi il runtime di fatto è stato innestato sulle tecnologie più interessanti che Microsoft ha tirato fuori dal punto di vista dello sviluppo web. Diciamo che ASP.NET Core è di fatto ASP.NET MVC, benché supporti anche un runtime dove voi potete dire no, io voglio usare solo i servizi oppure voglio usare solo i file statici, credo che finirete tutti a usare ovviamente anche la parte di MVC, perché è quella con cui poi possiamo creare le nostre view. Due notizie buone: una è che non c'è più il web config, e se ci pensate bene, il web config è la causa numero uno di bestemmie medie per uno sviluppatore, perché sbagli uno spazio, una virgola, un a capo e non si capisce mai perché non vada bene. Negli anni hanno provato sicuramente a metterci IntelliSense, altre robe, fallendo, lo sappiamo, no? Perché poi è complesso, un file XML e l'XML tutto è tranne che facile da gestire. Oggi l'autenticazione con oggi la configurazione con ASP.NET Core si fa in maniera dichiarativa, se volete, cioè da codice. Se ci pensate, col codice voi avete quantomeno il controllo a compile time, quindi siete certi che non state sbagliando ovviamente a configurare qualcosa, e in più è molto più flessibile, come vi farò vedere tra un attimo, sia con file JSON, che vanno a sostituire per certi versi file XML in scenari in cui voi volete poter cambiare la configurazione senza dover ricompilare l'applicazione, che sarebbe folle, no? Perché voglio cambiare qualcosa, ricompilare tutto. La cosa molto interessante di ASP.NET Core è che è modulare, cioè pronti via un'applicazione vuota, è veramente vuota. Non so se avete mai fatto in Visual Studio con MVC un'applicazione vuota per poi trovarvi con 28.000 file e anche Bootstrap all'interno. Il concetto di vuoto era un po' relativo. Oggi è veramente vuoto, non c'è niente. Vi sconsiglio di farlo a meno che non vogliate davvero scegliervi i package, perché poi è complesso mettere tutto a posto. E come vi dicevo prima, gira sia in modalità self-hosted, che se ci pensate è molto interessante. Oggi Linux si sta diffondendo non solo, non sicuramente sul desktop e non eccessivamente sui server classici, ma su tutta una serie di appliance, di device che noi comunemente chiamiamo Internet of Things, ok? In maniera, se vogliamo, anche troppo zelante. E perché è interessante? Perché su quei device potete metterci .NET Core, che vuol dire che potete fare il server web che serve per far comunicare questi device con l'esterno usando .NET Core. E questo è molto interessante perché apre scenari che prima non avevamo. Rende possibile creare web API che vanno su un device dove prima non potevamo mettere un'applicazione del genere. E più in generale, ovviamente, gira su iOS e ha già un motore di dependency injection integrata che vi consente di fare applicazioni in maniera un po' più strutturata e un po' più interessante. La cosa più fantasmagorica di tutto è che .NET Core è veloce. Se c'è un difetto che c'è ASP.NET, che lo sapete, quando parte la prima volta c'è qualcuno che va a Redmond e chiede come il tempo, poi torna e alla fine la prima richiesta è arrivata nel browser. Ci mette anche 20 secondi, no? Lo sapete, a caldo è un disastro. .NET Core è molto più veloce da questo punto di vista. In più, .NET Core consuma molta meno memoria. Come si installa? Andate su get.sfp.net e trovate tutte le indicazioni per il vostro sistema operativo. Tipicamente su Windows avete un eseguibile, su Linux e su macOS avete dei comandi da lanciare, ma rispetto alle prime versioni dove dovevate chiamare Linux in persona a installarvelo, adesso è molto più semplice, perché è molto molto più semplificato. Basta lanciare due o tre comandi e ci siamo. Ovviamente noi siamo sviluppatori con un cuore e un'anima Windows, quindi non avrebbe senso partire con una roba diversa da Visual Studio, che resta lo strumento migliore per sviluppare, secondo me, se ovviamente voi avete Windows, non è scontato. Per avere .NET Core dovete installare su Visual Studio 2015 l'update 3, che è stato rilasciato lunedì, e poi installarvi l'SDK. Tenete presente che i tool sono in preview, mancano diverse robe, perché con Visual Studio 15, che è la prossima versione di Visual Studio, non confondersi con Visual Studio 2015, occhio, avrete il supporto nativo in versione finale, quello che c'è adesso è una preview. Adesso se Visual Studio torna in sé, molto bene, Visual Studio, un attimo che starà sicuramente ramanando sul disco, sulla rete, eccolo qua, è andato su Git, è andato ovunque. Quindi facciamo una nuova applicazione, un nuovo progetto. Chiaramente voi avete una nuova opzione, che è quella di scegliere .NET Core qui, quindi quando fate web avete, oltre alle applicazioni classiche, un'applicazione che serve .NET Core. Non fatevi ovviamente fuorviare da questo, perché non c'entra assolutamente nulla, è solo che Visual Studio è fatto così. E potete scegliere tra un'applicazione che sfrutta .NET Core oppure una che sfrutta il .NET Framework, quindi potete scegliere i runtime. Fatta questa scelta, poi avete le funzionalità che desiderate. E quindi io ho scelto un'applicazione fatta con .NET Core. Adesso parte un wizard dove io posso scegliere se voglio un progetto vuoto, che è proprio vuoto, c'ha solo il file di startup, perché oltre al web config non abbiamo più neanche Global Asax, non abbiamo più gli HTTP modules e gli HTTP handlers, ma abbiamo un sistema basato su middleware. Se avete mai visto Owen, è molto simile come approccio a quello che ha introdotto Owen, e quindi è tutto molto più semplificato. Quando creiamo un'applicazione possiamo ovviamente scegliere che tipo di autenticazione vogliamo. Io scelgo No Authentication perché non ci interessa vedere ASP.NET Identity in questa fase, non è così interessante. Potete già farmi il deployment su Azure, perché fin dal rilascio, da lunedì, Azure già supporta .NET Core. E se fate ok, ovviamente parte un wizard che crea dei package, che crea, scusatemi, un'applicazione. Quello che è interessante è che c'è anche una versione nuova di NuGet che è in grado di fare il restore dei package da .NET Core, perché i package compilati per .NET Core seguono un'altra strada rispetto a quelli per .NET Framework. Adesso il tempo che Visual Studio crea il file.
Ma le applicazioni si possono migrare?
Le applicazioni si migrano aprendo Visual Studio da una parte, Visual Studio dall'altra, scinando i file, sperando che compili. Ah, non abbiamo fretta, cioè vai, prendi tutto il tempo che vuoi perché hanno un progetto. Le librerie devono essere state compilate per .NET Core. In questa fase è stato rilasciato lunedì. Se scegliete di sviluppare per .NET Core, sappiate che farete fatica, cioè, no? Tecnologia che è stata rilasciata lunedì ci vuole un po' perché diventi mainstream e ci sia tutto quello che vi serve, però nella maggior parte dei casi voi avete già il codice che magari sorgente, quello potete facilmente portarlo, al netto di certi pezzi che non ci sono. Per esempio GDI Plus, se voi generate immagini con GDI Plus, è quello che si può fare più, perché su Linux non esiste GDI Plus. GDI Plus è un componente di Windows. Anche lì stanno lavorando a delle librerie per fare gestione delle immagini che siano cross platform, ma è tutt'altro che banale, perché una volta che ti infili in questa roba del cross platform, poi ovviamente devi portare a termine in maniera performante su tutte le piattaforme quello che hai in mente. Per esempio UCF ad oggi non è ancora supportato, quindi se voi avete delle applicazioni basate su UCF non potete portarle su .NET Core. Il team ha annunciato che ci arriverà. Per esempio oggi non c'è ancora SignalR perché non era una priorità. Il team ha annunciato che ci arriverà, è ovvio, è tutto un qualcosa in divenire. Adesso, come potete vedere, già sotto Visual Studio ha lanciato delle robe da riga di comando, sta facendo il restore dei package. Io mi domando, navigherò? Perché se non navigo poi è difficile che... Sì. Vabbè, comunque sta facendo il restoring. Come potete vedere, no? Qui sta facendo il restore dei vari package, perché sotto c'è .NET Core. Questi sono tutti i package che servono a runtime per funzionare. Intanto che fa il restore, noi diamo una occhiata alla nuova configurazione. Il web config c'è, in realtà il web config serve per configurare IIS sostanzialmente, quindi all'interno ci trovate veramente poca roba. Ok? Mettiamo a posto, scusatemi. Per cui faccio un po' più piccolo perché tipicamente ci interessa poco quello che c'è scritto, no? Vedete, questo è il webcom. Gli dice: guarda, tutto va su ASP.NET. E ti dirò di più, lancia questo comando da riga di comando e poi log metti in logs standard out. Dov'è definita, dove sono definiti tutte le librerie che noi andiamo a utilizzare? Sono definite in questo file nuovo che si chiama project.json, dove ci sono tutte le dipendenze, quindi che tipo di versione di .NET Core voglio, perché anche .NET Core viene scaricato insieme alle dipendenze da NuGet. Quindi qua ho tutti i miei assembly, alla fine, no? Le mie referenze con la versione. Se avete mai utilizzato sviluppo basato su NPM o package manager del mondo open source, sapete che sono fatti in questa maniera, quindi voi avete la possibilità di andare a tirare direttamente sia i tool sia il runtime e di specificare tutte le opzioni direttamente da questo file di configurazione, ok? Quindi questa è la parte nuova, per cui all'interno voi trovate tutta una serie di caratteristiche. Per esempio, molto interessante il fatto che c'è una separazione dai file statici e quelli dinamici. I file statici sono tutti messi in bbroot, questa nuova directory, ok? E tutti questi file, grazie a questa impostazione dentro la configurazione, quando facciamo il publish o banalmente quando andiamo a fare il debug, vengono copiati in maniera tale che poi ovviamente io me li ritrovi tutti nella posizione giusta, però per una questione di sviluppo, di pulizia se volete nello sviluppo, vengono tenuti separati rispetto ai file server. Questo aiuta, perché mediamente invece un progetto ASP.NET è un casino perché ci sono tutti i file messi in maniera mischiata. Come facciamo noi a far funzionare questa applicazione? In realtà queste applicazioni sono delle pseudo applicazioni console. C'è un file startup che viene chiamato da un file che si chiama program, e il file program, ce la puoi fare, Visual Studio, è fatto in questa maniera. Come potete vedere fa host run e poi aspetta, ed è un'applicazione console a tutti gli effetti. Qui abbiamo già un pezzo della configurazione, perché gli diciamo: guarda, usa Kestrel, che è il server web integrato, come vi dicevo prima, usa l'integrazione di IIS, vai sulla content root che è la directory corrente e poi fai startup usando un file che si chiama startup e build. Startup potete vederlo un po' come il global ASAX mischiato con il web config, e tra un attimo che lo aprirò capirete meglio il perché. Perché in realtà all'interno del file startup voi avete ovviamente la possibilità di andare a definire il base path che serve per tutto ciò che l'applicazione deve fare, di aggiungere dei file esterni con la configurazione dinamica. Di default per convenzione c'è un file che si chiama appsettings.json che è opzionale e che se viene modificato fa scattare il reload. Cioè oggi voi potete scegliere quando fa scattare il reload, col webconfig no. Webconfig, se lo modifico sono fregato, deve ripartire tutto. Qui invece posso scegliere di rimetterlo su e poi quando effettivamente ho necessità di propagare quella modifica, oppure banalmente perché resetto il processo, allora quelle modifiche vengono applicate. Questo è molto interessante. In più, come potete vedere, c'è un supporto per la string interpolation, che è una caratteristica di C# 6 sulla riga 20, che ci consente di fare in modo che io possa specificare un file opzionale che abbia il formato appsettings.debug o .release o quello che sono i miei environment che sono configurabili .json, e questo mi consente di diversificare e applicare delle differenti impostazioni, la stringa di connessione a un database piuttosto che il fatto che voglio vedere o no l'errore eccetera, in base all'ambiente in cui si trova la mia applicazione, in maniera molto più semplice. Non so se avete mai utilizzato le trasformazioni del webconfig, ecco, è l'opposto come semplicità. Trasformazioni del webconfig è XSLT transformation, che è una roba più assurda, Dio non poteva crearla come complessità. Alla fine poi abbiamo tutto un meccanismo basato su injection, per cui la configurazione poi può essere in realtà anche creata attraverso nostre classi, perché come vedete usa un'interfaccia. La configurazione dei servizi In questo caso noi abbiamo NDC, se noi avessimo Identity, avessimo Entity Framework, eccetera, trovereste una configurazione tipo questa, quindi non dovete più andare nel web config, cercare di ricordarvi quali sono le sezioni che devono essere applicate per NDC, altrimenti non funziona, avete Add NDC. Ovviamente se voi volete aggiungere o configurare dei servizi, se funzionasse l'IntelliSense, vedreste che avete la possibilità di aggiungere autorizzazione, course, la memory cache distribuita, localizzazione, il logging. Credo che vi sia chiaro adesso come si fa a aggiungere una qualsiasi funzionalità al runtime. E il tutto è ovviamente configurabile, cioè potreste decidere che non volete NDC ma solo i file statici. Rimuovendo questo non fate il runtime e l'applicazione è molto più veloce. Poi avete una parte di configurazione che secondo me rende molto chiaro perché è molto più interessante configurare in maniera dichiarativa le applicazioni che in maniera statica con un file XML. Questo va a vedere, diciamo che se leggete il codice è abbastanza chiaro ciò che fa. Se è in dev mode, cioè io sto sviluppando, voglio sicuramente vedere l'errore completo, altrimenti in produzione, in staging, vai sull'errore che dice sorry, c'è stato un errore, non siamo capaci di sviluppare software. Questo è molto interessante perché è uno dei motivi per cui voi più facilmente fate danni, cioè vi dimenticate di nascondere l'errore esteso su un sito in produzione e poi qualcun altro becca informazioni che non avrebbe dovuto beccare. Questo aggiunge i file statici, vedete questa riga qua, fantastica, e quest'altra configura NDC e le root. Guarda che bello. Quindi non c'è più un file esterno, volendo potete crearlo un file esterno se vi piace tenerli separati come avveniva con NDC 5, no? Fate un file che si chiama root config, fate root config.configure, gli passi app e fa questa roba perché magari volete componentizzarli, però il concetto è che per configurare le root basta questo. E come potete vedere viene sfruttato un template diverso rispetto all'uso dei default, quindi potete metterlo direttamente in linea. Per cui vedete il controller di default è home, le action di default è index e potete omettere l'id perché c'è un punto interrogativo con la sintassi tipica di C# di Enable. Ok? Questo è come si configura ASP.NET Core. A questo punto voi potreste dire premi F5 e vediamo se funziona. E avete ragione. Se premo F5 parte la build. Qui sono in Visual Studio, quindi ho tutto sommato un'esperienza di sviluppo molto simile a quella che ho col .NET Framework, con ASP.NET 4.6. La differenza è che ovviamente quando va a compilare già vedete che parte un tool da riga di comando che si chiama .NET.exe con un verb build a cui viene passato ovviamente tutta una serie di cose, che è la stessa roba che poi andremo a fare quando tra un attimo proveremo a creare un'applicazione su Linux. E quindi l'applicazione adesso parte, io ho il debugger integrato, tutto quello che a cui sono abituato su Windows, quindi da questo punto di vista l'esperienza non è poi così diversa. Il debugger parte ma non ci mostra nulla, diciamo che il PC è un po'... Quindi parte l'applicazione, una fantastica applicazione che ci mostrerà nel browser il sito di default. In genere non è così lento, ma c'ho qualcosa il PC, forse perché sto registrando il video, l'ho un po' perturbato. Nel frattempo che parte è interessante vedere come in realtà qui c'è un controller che è un controller di NDC a tutti gli effetti. Qui, se siete abituati ai tool di diagnostica che hanno introdotto con Visual Studio 2015, troverete gli stessi tool, no? Questo è un controller con una action normalissima. La differenza è che usa l'interfaccia anziché usare secco action result, ma cioè questo è un controller normalissimo. Qui avete il view data anziché il view bag, perché il view bag non viene più utilizzato, cioè il view data, siamo tornati di nuovo indietro. E però niente di particolarmente complesso, no? Se avete già sviluppato applicazioni con NDC, qui trovate la sua view è sempre fatta con Razor, e intanto qui sta arrivando il sito, e la view fatta con Razor all'interno ha le direttive a cui siamo abituati. Ok, questo è il sito con .NET Core che è partito, va bene? E chiaramente possiamo andare sull'about, che è un'altra vista. Una volta che poi è compilato, comunque è molto più rapido, come potete vedere è molto simile come approccio a quello che abbiamo con SP.NET. Visual Studio è morto mentre volevo aprire semplicemente la index, molto bene. Facciamo così, come vedere i sviluppatori web. L'apriamo col Notepad. È morto proprio. Molto bene. Open with. No, Notepad. Su Notepad 2, occhio, Notepad 2 si mimetizza, fa credere a Windows di essere Notepad. Molto interessante che di fatto, no, questo è Razor, non c'è niente di particolarmente diverso per ora, no? Questo è HTML buttato lì, usa Bootstrap e all'interno c'è codice normale. In realtà ci sono un paio di novità. La mia, eccolo qua, la mia preferita è questa qua, una classe che si chiama ViewImports. Non essendoci più webconfig, in realtà si può fare questo con MVC 5 da webconfig, cioè voi potete importare delle reference all'interno di tutte le view, per evitare di fare ogni volta model col namespace completo. Però dovete andare nel webconfig di view, sapere dove si fa, un bordello. Qua invece potete farlo in questo file, molto semplice, che si chiama ViewImports. Li scrivete qui, using i namespace che volete, e avete fatto. Poi in realtà qui c'è una nuova funzionalità che sono i tag helper, di cui parleremo tra un attimo, che sono una delle novità più belle che c'ha Razor e ASP.NET Core MVC. Prima però di far questo, ovviamente io stoppo il debugger e proviamo a fare una roba abbastanza interessante, che è quella di aggiungere un metodo al nostro controller. Ok? Quello che rende interessante più di tutto ASP.NET Core è che il confine tra Web API e MVC non esiste più. Quindi, e questo in un'ottica di single page application è molto interessante. Quindi io che faccio? Prima di tutto mi creo una nuova classe, che è una classe poco finta, che andrà a contenere i prodotti. Facciamo una roba innovativa, quindi che è una classe che si chiama product. Ok, dove ci metto esattamente le tre proprietà, che sono DD, che magari è un intero, ma sì, la penso in Visual Basic al rovescio, e un titolo e un prezzo. Ok, quindi questa è una classe poco normale. Poi ovviamente la potremmo andare a mappare con Entity Framework, piuttosto che prendere i dati da un servizio, quello che volete voi. Non è così interessante per quello che voglio fare io. Ok? E nell'home controller, siccome la mia home la voglio rifare magari con le single page application, mi serve un servizio che mi dia i dati in JSON. Oggi voi con ASP.NET MVC avete due scelte: o fate un JSON result, però è un po' un giro strano, oppure potete utilizzare Web API. Però poi Web API ha dei difetti. E comunque in generale quello che voglio fare io è semplicemente tenere in questo controller un metodo, perché mi serve solo in questo controller, che mi dia una lista di prodotti. Va bene? Ovviamente faccio l'import del namespace, se no non andrà mai. Molto bene. Va bene? No, non è proprio questo che volevo importare. Questo perché leggere il codice sarebbe importante. Va bene? E poi qua ovviamente facciamo un return. Oh, new. Faccio un array. E qua ci metto il numerable. e poi ci metto dentro due prodotti a caso. Product. Fermo. ID uguale 1, title uguale prezzo 15 e così via. Va bene? E questo, quindi questo è a tutti gli effetti un servizio, no? Compilo, perché ovviamente devo ricompilare, ho fatto control F5 in maniera tale che parta senza il debugger e forse ce la facciamo prima di Natale. E quello che ottengo a video è che posso andare a navigare su /home/getproducts e avere direttamente il JSON con i risultati. Quindi questo rende il confine tra, come potete vedere se non lanciate il debugger è molto più rapido, rende il confine tra una action che dà una view e una action che dà un valore in un altro formato. JSON ce l'avete già, ma poi potete creare dei formatter come vi pare a voi, molto 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 più sottile. E in più questo è dannatamente più veloce, perché non c'è un altro stato di mezzo che rende tutto più complesso. Quindi è più facile, ok? Creare un controller. E non importa che il controller sia legato ad una view o dia fuori direttamente dei dati, quindi che sia puro come un controller che ha tutte action che danno dati in JSON, quindi come se fosse un servizio. E quindi questa è una novità che noi gradiamo molto. In realtà poi potete creare anche controller poco, cioè senza che ereditino direttamente da controller. E quindi ovviamente possono essere delle classi che poi usate anche in altri scenari, che poi sono legate direttamente ad ASP.NET Core. E poi c'è la feature che a me piace di più, che è questa. In realtà faccio al volo un'altra action che chiamo edit, che a me serve semplicemente perché voglio farvi vedere come si fanno le form con ASP.NET MVC Core. E chiaramente il model binding, tutte le cose che conoscete e che sono buone e interessanti continuano a esistere, ok? Non è che le hanno tolte via, diamo per scontato che esistano. Quando faccio new item posso chiaramente creare una nuova view. Non esiste più il meccanismo di scaffolding, arriverà, quindi quel meccanismo per cui voi gli dite guarda il mio tipo è product, fammi direttamente la edit, arriverà col prossimo update. Chiaramente voi qua potete andare, io poi ho fatto le cose a metà come al solito, potete andare e restituire il vostro prodotto in maniera tale che, no, la view sia poi tipizzabile. La M piccola, chiaramente se volete gli import globali venite qua in view imports e gli dici sai che c'è using web application 1.models, poi salvate. Visual Studio pensa di essere diventato Tiago Motta e quindi sta così e vi guarda. Visual Studio Update 3 potrebbero chiamarlo nome in codice Tiago Motta.
Si è offeso, non risponde.
No, non è pesante come offeso, guarda, guarda. Lo so. Una volta era un giocatore, e Visual Studio una volta era un editor. Poi ha smesso. Guarda che roba. E quindi a questo punto poi c'è il nostro prodotto. Dove è interessante? Voi sapete, no, che gli HTML Helper che offre Visual Studio con ASP.NET Core sono sì comodi, io faccio html.textbox, però datele in mano ad uno che fa il grafico e vi sputerà in faccia, e ha ragione, cioè che cos'è sta roba? È come avere di nuovo i server controls di WebForm, anche quelli, i grafici non li gradivano, cioè uno che fa HTML dice che è sta roba? Dove, come faccio io a mettere un mio attributo custom? E ha ragione. E quindi hanno introdotto questi. Volete mandarlo su una particolare root? Lo potete specificare. Ora, nel nostro caso, siccome vogliamo mandarli sulla stessa identica form lo metto su form, però come vogliamo far noi il nostro layout? Vogliamo usare Bootstrap, quindi ci mettiamo, che ne so, la nostra riga, poi all'interno ci mettiamo div class col md2, ci mettiamo la label, ok, e ci mettiamo titolo. Lo faccio solo per uno perché il tempo stringe e ovviamente voglio farvi vedere anche altre robe. Class, dai, sono stupido, vai, col md10 a naso, e poi ne abbiamo l'input, ok? Noi tipicamente abbiamo con Razor la possibilità di fare chiocciola html.input for. Qui abbiamo sp meno, ho detto meno, model. Adesso in teoria mi sa che la m è piccola, sp for, come si chiama la proprietà del titolo, title, ok? E quello che avviene è che è come fare html.textbox4. Qual è il vantaggio? Che se io qua dentro vi voglio dire che è la classe che deve utilizzare per dare la classe CSS deve essere form-input, mi pare che sia così, in Bootstrap, lo posso fare. Se la persona che fa l'HTML decide di aggiungere qualcos'altro, lo può fare in maniera molto semplice, ok? È sicuramente una delle novità più comode per la parte di front-end. In realtà poi MVC ne ha tantissime, che io non posso farvi vedere perché serve tantissimo tempo per farle vedere tutte, però questa è sicuramente, dovendone scegliere una, la più interessante che c'è. Perché poi questo si traduce nella possibilità, se non ho sbagliato dovrebbe essere sp4, di avere direttamente a video il dato. E quindi se io faccio slash home slash edit, che è la mia view, otterrò il risultato che ci aspettiamo, cioè che siccome gli ho dato come modello il prodotto, la cui proprietà title era caricata, io ottenga il valore poi caricato all'interno. Lo vediamo subito facendo slash home slash edit. Senza fretta. Quindi adesso bellissimo. Quindi adesso è arrivato il momento di fare gli alternativi e andiamo su Linux. Anche questo faccio così, chiudo Visual Studio, questa è una buona idea per avere un po' di CPU indietro. Una complessissima password digital da digitare. No, ma fai con tranquillità, cioè non abbiamo fretta. Ma molto bene direi, guarda. Uno script approvato. Ma vedete che il fatto che ho lasciato aperto il corriere è impallato completamente, posseduto dal demonio. Stop script. E quindi adesso faccio una roba al top, riavvio tutto. Se non fosse che sto registrando l'avrei già fatto. Stop, 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 stop. La ragione Cortana. Veramente una roba imbarazzante. Che posso tirar giù? Tutto. Tiro giù qualsiasi applicazione. Questo che cos'è? No. Questo lo possiamo chiudere. Questo lo possiamo chiudere. Questo lo possiamo chiudere. Sono sicuro. Vabbè. Ok. Quindi io voglio creare un'applicazione su Linux con .NET Core. Come faccio? Come facevano gli antichi uomini su Linux? Uso i tool da riga di comando. Quindi ovviamente io lavoro sul desktop, che fa più figo e fa sviluppatore Windows, no? E c'ho queste directory, in realtà queste sono già fatti. Voglio fare una nuova applicazione, quindi creo una directory nuova tocchiamo, e ricordatevi che su Linux è tutto case sensitive. E poi, come voglio fare a creare un'applicazione su Linux, come facevano gli antichi? Riga di comando, .NET è .NET CLI, Command Line Interface. In realtà Visual Studio ve lo nasconde, lo pilota dietro le quinte, ma c'è, ok? Facendo .NET New, in realtà viene creata un'applicazione console, perché .NET Core in realtà ha sì le applicazioni a cui siamo abituati, no? quelle web, ma anche applicazioni console. E pensateci bene, è importante che ci sia anche quella parte cross platform, perché voi spesso avete servizi che fanno da batch, che riconciliano i dati, che devono processare delle robe per creare delle immagini piuttosto che dei PDF eccetera, e vi serve che ci sia un batch che possa girare, e quindi questo è l'equivalente dei batch cross platform. Non c'è niente di visuale cross platform, ok? Questo file program.cs è un file che è stato ovviamente creato dal tool che ho appena lanciato, e contiene banalmente un'applicazione C# fatta in questa maniera. Io cambio il file, lo salvo, chiudo, con calma torno alla riga di comando, che è questa. Sono nella directory giusta, devo fare .NET restore per fargli fare il restore del tutto. Adesso, come potete vedere, va su NuGet, prende i package che gli servono, che sono specificati nel file package.json, che non vi ho fatto vedere perché è un sottoinsieme di quello che abbiamo visto prima. Se la connessione ad internet funziona, pare di sì, ha fatto il restore. È ovvio, è un'applicazione console, non c'ha quasi package, quindi ci mette un attimo. Poi devo fare .NET run. In realtà potrei fare build per fargli fare la build in maniera specifica e run per lanciarlo. Pensate anche a scenari di build automatizzate, no? C'è il comando build quando voglio fare solo la build e avere la possibilità di fare solo quell'azione là. Questo è run, lui capisce che l'output manca e quindi deve compilarlo. Adesso prova a compilarlo per .NET Core in versione 1 e l'ha compilato in 13 secondi. Pensate che in genere ce ne mette neanche uno. E quello che vedete scritto sotto è l'output della mia console application. Hello Microsoft. Questa applicazione è totalmente cross platform ed è basata su C Sharp, ok? Però noi vogliamo fare applicazioni web. I veri sviluppatori di front-end che lavorano su Mac e su Linux usano dei tool da riga di comando anche per fare file new project, se no non siete nessuno. In questo scenario usano un tool che si chiama Yo. Non so se l'avete mai usato. Infatti Yo dice: bella zio, ci sto dentro di brutto. Yo ha dei generator, potete installarne N, quindi è un po' come se fosse lo scaffolding che ci hanno da riga di comando. Io ovviamente ne ho stato solo uno, che è questo di sp.net. Tu gli dici sì, ti dice allo, vedete come parlano i giovani, what would you like to do? E quindi lancia questo tool, che in realtà non è nient'altro che a sua volta un eseguibile, ok? Io è, vedete, c'è il tipo col cappellino hipster, roba pesante. Facciamo un'applicazione web fatta con Bootstrap, questo si chiama Progresso, ragazzi. Che nome vuoi utilizzare? Ovviamente quello di default web application. E lui crea tutta l'applicazione con le view che servono, eccetera, eccetera. A questo punto poi ovviamente potreste aprirlo con Visual Studio Code, io non lo faccio perché c'è una sessione specifica. Di fatto questo è abbastanza simile a ciò che abbiamo fatto prima con Visual Studio, ok? Non è niente di diverso, solo che lo stiamo facendo da riga di comando. Perché Visual Studio Code è un editor e non ha file new project, quindi dovete appoggiarvi a questo tipo di strumenti. Poi per fortuna vi dicono: guarda, fai CD web application, ok? Poi fai .NET restore e poi fai .NET build, se lo vuoi fare, opzionale, EF database update. Poi nella sessione con Entity Framework vedete anche questa parte qua. Comunque in generale va a leggere i package come sono fatti, fa il restore, qua ci metterà molto di più se funziona, e se funziona poi faremo .NET Run e avremo sulla porta 5000 la nostra applicazione che gira con Kestrel, che è il server web integrato. Non so perché non mi fido della velocità di questo strumento. Faccio una nuova finestra. Comunque quello che fa è fare il restore, niente di particolarmente interessante. Faccio una nuova finestra e mi annaso, direi che in ASP.NET ho già fatto la demo con il restore. Molto bene, molto performante. E facciamo cd desktop. Cd che bello, mi ricorda come facevamo nel 1998. Cd web application col DOS però. Ok, .NET run. Se c'è bin avete abbastanza certezze che sia stato già compilato, ok? .NET. Adesso scrivere run può essere semplice all'apparenza. Run. Intanto facciamo una roba al top, che andiamo a fare Ctrl C su quest'altra finestra. Fatal. Ma chi siamo noi per dire che non può essere fatal? Comunque io l'avete visto, poi il restore non è così interessante, no? È un po' come gli anziani che guardano i cantieri, non è che sta lì che guarda e tira giù i pacchetti. Vabbè. Cosa farà mai di diverso .NET Restore e anche un cantiere dall'oggi al domani? Sono sfumature. E quindi adesso sta compilando. Quello forse ce la fa, vedete? Dice, vabbè, tranquillo che Depth non esiste. Poi prende, compila. A un certo punto avrà fatto. Nel frattempo noi ci abbiamo già aperto Firefox, molto bene, quindi è pronto. Eccolo qua. 45 secondi invece di 1 come in genere. Accade, ma c'è qualcosa che sta consumando disco. Nel frattempo ci ha buttato fuori dalla rete, ha fatto bene visto che eravamo rimasti sul corriere, chissà quante richieste ha fatto. Sembra davvero di vedere Tiago Motta che sta facendo un passaggio, guarda. E poi arriva un avversario e gli ruba la palla. A questo punto possiamo scrivere finalmente localhost 2.5000 1, 2, 3. Premere invio e avevo scritto localhost, che era esattamente quello che non volevo fare. Ragazzi, è un mondo difficile. Poi ovviamente Firefox pensa che io voglia fare www, non si capisce perché. Fermo. Local host. Chi? 127.0.0. Più complesso. Perché qua vi dice l'ho già. Questo è per gli anziani, sono funzioni per anziani. C'è già e io clicco e poi lo apro. Con calma, connecting. D'altra parte questi ritmi del web frenetici, basta. Vabbè, adesso vedete a video la stessa applicazione che abbiamo visto prima. Però è bello vederla che gira su Linux, forse. E quello che è interessante è che io posso ovviamente svilupparla su Windows e distribuirla su Linux o viceversa. Questo rende più facile anche avere team eterogenei, no? All'interno, scusatemi, in un team avere sviluppatori eterogenei. Cioè se lo sviluppatore di front-end vuole usare il Mac e per forza il Mac non c'ha altro nella vita, può usarlo. Usa l'editor che gli pare, l'importante è che non cancelli ASP meno, glielo si dice, mi si fa una slide grossa, non cancellare ASP meno, il resto può fare quello che vuole, in più può testarlo perché ce la può fare a fare .NET Restore, .NET Build e aprire .NET Run e aprire Firefox per testarlo, e quindi diventa molto più facile per questo tipo di sviluppatori collaborare con noi senza che serva un server centrale in cui fare il deployment ogni volta, eccetera, eccetera, eccetera. ASP.NET Core su Linux, ok? Certo.
c'ho la mia plan con molto sopra, ci ho messo tutto quello che sembra che dovresti sopra, lo so,
sì,
che lo trovo a livello di package.
Devo installare ASP.NET Core, ma una volta che l'ho fatto, perché mi serve .NET Cli, mi servono i tool da riga di comando, sto a posto.
Io l'ho sviluppato quindi su
Windows. Su Windows.
Cosa faccio? Prendo il file e
un esattamente sì. Faccio un publish, che è un'operazione che c'ha Visual Studio, se voglio già metterlo in pubblicazione, altrimenti posso prendere il sorgente, caricarlo su Linux, fare .NET Restore, .NET Run, fatto. Eh sì, quello è il bello. Parte sulla porta 5000 di un web server, così, che poi va rimappata sotto Apache. Se qualcuno ha sviluppato con Java è un approccio molto simile, cioè c'è in realtà un application server che sta da un'altra parte che va rimappato con qualcos'altro, con un reverse proxy. Chiudo perché ho finito con questo, che è Benchmarks, la S l'ha tagliato le slide un attimo perché ho finito il tempo, poi a pranzo io non ho una vita, tutte le domande che volete potete fare. Sì, dove faccio delle slide. Perché è interessante ASP.NET Core? Vedete qui, spesso no, magari il vostro amico che fa Node.js ve la mena dicendo che Node.js è veloce. No, guardate, Node.js fa 147.000 richieste al secondo. Trovate tutti i dati su questo sito qua. ASP.NET Core riesce a farne 1.188.000 a parità di server e di tipo di applicazione che fa la stessa roba. È solo più veloce di questo Scala, ma sviluppa per Scala piuttosto di vento dell'Inter. Ok? Quindi molto interessante perché chiaramente è stato pensato per le performance. Poi ovviamente netti non so neanche che cosa sia, non lo voglio sapere. Io vi ringrazio, slide e materiale su questo indirizzo a breve. Se avete domande da farmi, scrivetemi, twittatemi o fermatemi dopo durante la pausa, sono qua.